dovrebbe condurci a percepire lo stato presente della questione sociale, lo stato presente delle prospettive di impegno per il futuro, credo che si possa dire così a grandissime linee. La dottrina sociale della Chiesa è stata pensata come ipotesi per guidare una presenza missionaria in una situazione di totale diversità, in una situazione culturale, sociale e politica totalmente diversa da quella in cui la Chiesa aveva vissuto secolarmente. Questo impeto missionario, questa situazione per cui la Chiesa non doveva, ho detto l'altra volta, affrontare dei problemi settoriali, ma affrontava problemi specifici, abbiamo visto scorrendo il Magistero di Leone XIII come sono stati affrontati problemi specifici, i problemi più scottanti della trasformazione industriale, non meno profondo e non meno specifico l'insegnamento di Pio XI, affrontava problemi specifici, non potevano affrontare problemi specifici nel tentativo comunque di aprire un altro progetto antropologico, culturale e sociale. Di fronte a un progetto che abbiamo globalmente definito sulla scorta dell'insegnamento dei papi di carattere ateistico, sta un altro progetto che la Chiesa presenta, ho detto l'altra volta, da prima prendendo le distanze da quello vincente, in un secondo momento dimostrando che esiste una proposta positiva alternativa, esiste una proposta positiva, è possibile un'altra concezione di Stato. Per esempio è possibile una concezione di Stato per cui lo Stato è al servizio della società e non pretende di assorbire in sé la struttura sociale. Vi ricordate la frase dal quadragesimo anno di Pio XI in cui veniva precisamente tematizzata l'ipertrofia dello Stato che, pretendendo di risolvere tutti i problemi, sostanzialmente si condanna a una inadeguatezza. In un terzo momento, non sono momenti cronologici, sono strutture del discorso, in un terzo momento la Chiesa si è presa anche la responsabilità di mostrare che questo progetto ateistico non poteva non fallire. Non poteva non fallire, primo, per uno scollamento profondo che si sarebbe andato ulteriormente rafforzando fra la vita dei popoli e la vita degli stati. Secondo, perché il passaggio dal liberalismo, il passaggio dal laicismo come richiesta di libertà al totalitarismo è un passaggio necessario. Abbiamo visto come le tre encicliche che hanno simultaneamente condannato fascismo, nazismo e comunismo sono unificate da questo giudizio culturale. La dittatura, il totalitarismo culturale, prima ancora che il totalitarismo sociopolitico, è un'inevitabile conseguenza del progetto ateistico. Entriamo allora nel merito di questa seconda fase, portandoci idealmente al di là della Seconda Guerra Mondiale. Avevo letto, concludendo, il radiomessaggio del Natale del 1941, e in cui Pio XII diceva quello che si sta profilando è un cataclisma di proporzioni assolutamente tragiche, occorre ricostruire. La ricostruzione avrebbe dovuto consistere nel ritorno agli altari, la formula usata per dire rimettere il cristianesimo al centro della considerazione culturale, considerare, cambiare il punto di partenza, partire da quella ipotesi alternativa all'ateismo che è rappresentata, che per tutto il secolo XIX nel Magistero della Chiesa era rappresentata dal cristianesimo. La Seconda Guerra Mondiale ha messo a nudo il fallimento delle ideologie. È un fallimento di proporzioni globali, una distruzione che è insieme del tessuto culturale e sociale dell'Europa e del mondo, per cui la ricostruzione appare come un problema non immediatamente e soprattutto materiale, è anche una ricostruzione di carattere antropologico, quindi etico-culturale. In questo senso è un tema che ricorre nel Magistero del Dopoguerra di Pio XII, la Santa Sede può sfruttare quella che spesse volte il Papa ha definito una enorme autorità morale. La Santa Sede, cioè la Chiesa Cattolica, in quanto ha a suo vantaggio la coerenza di una posizione non mai lasciata, ha a suo vantaggio di avere simultaneamente difeso la libertà dei credenti e contemporaneamente difeso la libertà dell'uomo. L'azione svolta sia come magistero sia come pratica di vita la mette al sicuro dalle ritorsioni di carattere ideologico che invece proseguono fra gli stati anche vincitori immediatamente dopo la fine della guerra. Questo è un elemento da tenere ben presente. La Santa Sede, cioè la voce pubblica ufficiale della Chiesa, si trova in un punto di insegnamento nei confronti di tutto lo schieramento dell'ideologia, pretende di indicare a tutte le possibili posizioni culturali ed ideologiche un progetto alternativo per capire il quale ed aderire al quale non è necessaria la fede. Questo è lo svolgimento che nel Magistero di Pio XII, del secondo dopoguerra, comincia a chiarirsi e che risulterà assolutamente chiaro con il pontificato di Giovanni XXIII. Il pontificato di Giovanni XXIII ha infatti questo indubbio merito di non cedere neanche di un capello sul rigore della proposta alternativa, ma insieme dimostrare che su questa proposta alternativa è possibile che si incontrino gli uomini di buona volontà. Anche chi conosce poco la storia della Chiesa sa che Giovanni XXIII è il primo Papa ad aprire le sue encicliche non soltanto ai vescovi e ai sacerdoti della Chiesa, non soltanto ai credenti, non soltanto ai fratelli separati, ed era la prima novità della sua prima enciclica, ma con la Mater et Magistra Giovanni XXIII apre l'enciclica a tutti gli uomini di buona volontà. Ad indicare dunque, sempre nella linea di distinzione alla quale siamo abituati dalla volta scorsa, la Chiesa non ha mai sostenuto la identificazione di dimensione religiosa e dimensione politica. Nell'ambito della distinzione, la proposta che il cattolicesimo fa è molto avanzata, può essere molto avanzata, e su questa proposta sociale, civile, si può correre il rischio positivo di un'aggregazione più vasta di quelli che siano già in qualche modo credenti. Vorrei leggervi un brano della Mater et Magistra, perché sulla Mater et Magistra si è favoleggiato non poco ed è normalmente considerata come un'enciclica che ha favorito l'aperturismo. La Mater et Magistra è nell'anniversario del 70° anniversario del 40° anno, è del 1961, ed è in buona parte dedicata, come già la 40° anno di Pio XI, a riattualizzare il Magistero, ma c'è una parte quarta che è il nucleo prezioso dell'enciclica ed è intitolato significativamente l'insegnamento della Chiesa, base unica e permanente per la soluzione del problema sociale. Base unica e permanente. Quindi il fondamento per un'alternativa non è un fondamento di tipo umanistico, notate questo fatto, perché sarà l'equivoco con cui la Chiesa deve combattere nel XX secolo. L'alternativa al laicismo ateo non è una sorta di terreno neutro umanitario, umanistico, è una radicazione cristiana. Il frutto di questa radicazione è una capacità di coinvolgimento anche di chi non crede. Ma il processo è diverso, bisogna partire da un fondamento realmente alternativo. Se ci si poggia su questo fondamento, che è l'avvenimento di Cristo, la presenza della Chiesa, allora in estensione sociale questo discorso è capace di coinvolgere e di valorizzare anche chi non è credente. L'errore più radicale dell'epoca moderna, dice il numero 223, è quello di ritenere l'esigenza religiosa dello spirito umano come espressione del sentimento o della fantasia, oppure un prodotto di una contingenza storica da eliminare quale elemento anacronistico e quale ostacolo al progresso umano, mentre è proprio in quella esigenza che gli esseri umani si rivelano per quello che veramente sono. È un fondamento antropologico diverso il punto di partenza. È che l'equivoco della guerra è stato l'equivoco di ideologie che hanno negato la dimensione religiosa e hanno sostituito come fondamento invece alla dimensione religiosa una dimensione di potere. Ma anche la ricostruzione sarà equivoca se non si arriva a questo fondamento, se non si parte da questo fondamento. Per questo il Papa è una denuncia che non cede minimamente alle denunce del predecessore e alle denunce dei successori, compreso l'attuale. Pertanto, prosegue il numero 224, qualunque sia il progresso tecnico ed economico nel mondo, non vi sarà né giustizia né pace finché gli uomini non ritornino al senso della dignità di creature e di figli di Dio. L'uomo staccato da Dio diventa disumano con se stesso e con i suoi simili, perché l'ordinato rapporto di convivenza presuppone l'ordinato rapporto della coscienza personale con Dio, fonte di giustizia e di amore. È questo il passaggio del pontificato. Occorre mettere con decisione al centro il fondamento antropologico, cioè il fondamento antropologico vuol dire l'immagine vera dell'uomo che è rivelata solo da Gesù Cristo. Su questo fondamento, che implica un rapporto giusto e personale con Dio, si può progettare il discorso della giustizia e dell'amore. Giovanni XXIII, nella Madre del Magistra e nella Pace in Terris, dà testimonianza di questo. Il massimo di fedeltà all'identità, il massimo di fedeltà all'identità riproposta come alternativa culturale, il massimo di fedeltà all'identità cattolica riproposta come nuovo fondamento e il massimo di apertura, di partecipazione, di solidarietà creativa e come giudizio e come attività pratica ai problemi nuovi che la evoluzione della società imponeva. Il magistero di Giovanni XXIII è stato in fondo un brevissimo magistero, ma il merito fondamentale è quello di aver celebrato il concilio. E io vorrei, in questa trattazione dedicata alla dottrina sociale, secondo l'ipotesi che noi stiamo verificando, che la dottrina sociale è una ipotesi di presenza, che la dottrina sociale della Chiesa è la indicazione delle condizioni per una presenza missionaria, vorrei che capissimo bene, e può anche servire forse a toglierci le molte idee storte che possiamo avere ancora sul concilio, vorrei che riprendere sinteticamente dal punto di vista della dottrina sociale che cosa è stato il concilio ecumenico Vaticano II. I documenti che riguardano la dottrina sociale sono quelli che affronteremo brevemente: la Gaudium et Spes, la Costituzione pastorale della Chiesa nel mondo contemporaneo e soprattutto il fondamentale documento Dignitatis Humanae, dedicato alla libertà religiosa, che significa che la dignità dell'uomo è la sua dimensione religiosa. Ma questi due documenti che sono direttamente utilizzabili dal punto di vista della dottrina sociale ci chiedono di capire che cosa ha fatto il Concilio. Il Concilio ha innanzitutto ricentrato la coscienza del soggetto missionario. Tutto il periodo precedente, soprattutto per la improvvisa chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano I, aveva visto determinarsi documenti in cui si vedeva il soggetto missionario in azione, ma non si era sufficientemente riflettuto sulle caratteristiche fondamentali della Chiesa come soggetto missionario presente nel mondo. Il Concilio ha operato un approfondimento dell'autocoscienza che la Chiesa ha di sé. Questa è la definizione che Giovanni Paolo II dà del Concilio in quei magnifici quattro numeri iniziali della Redemptor Hominis, della prima parte della Redemptor Hominis, che richiama l'eredità. La Chiesa nel Concilio ha maturato una coscienza adeguata di sé, come sacramento di Cristo, come sacramento di Cristo, quindi come una identità irriducibile alla storia, perché è caratterizzata dalla presenza di Cristo che la costituisce come popolo nuovo, come corpo di Cristo e come popolo nuovo, e la teologia del popolo di Dio, che è subalterna alla teologia del corpo di Cristo, è stata giocata dal Concilio proprio per sottolineare la visibilità e la socialità della Chiesa. Per togliere l'espressione corpo di Cristo, qualsiasi tentazione di leggerla in senso intimistico, in senso spiritualistico, in senso devozionale. Dire che è un popolo, di cui Paolo VI diceva una entità etnica sui generis, voleva dire che la Chiesa è un avvenimento, è una realtà presente, identificata da una precisa coscienza, la coscienza di appartenere a Cristo e di doverlo portare, nel mondo a tutti gli uomini. Quindi l'identità di appartenenza a Cristo diviene responsabilità. Da un lato dunque l'approfondimento del soggetto ecclesiale implicherà tutta una revisione, un aggiornamento anche della struttura della Chiesa, un aggiornamento teologico. Ecco i documenti sul vescovo, sulla collegialità episcopale, sui presbiteri, sulla formazione di presbiteri, sulla ristrutturazione, la rilettura teologica dell'avvenimento Chiesa. E poi, attraverso la costituzione Gaudium et Spes, l'aprirsi dei termini obiettivi di questa missione. Se noi leggiamo la Gaudium et Spes, noi abbiamo questa, non possiamo non avere che questa chiarezza. Il mondo non può salvarsi se non in riferimento all'avvenimento di Cristo. Il limite obiettivo a cui si è arrivati, che il Concilio definisce con termini che poi Giovanni Paolo II riprenderà nella Redemptor Hominis, il limite è l'incomprensibilità dell'uomo a se stesso. La sezione centrale della Gaudium et Spes si riferisce a un'analisi sulla situazione dell'uomo che è realmente un gioiello dal punto di vista filosofico e culturale. L'uomo senza questo riferimento a Cristo è una realtà incomprensibile, quindi non è possibile uno sforzo di comprensione e di liberazione che prescinda da Cristo. Se invece ci si riferisce a Cristo, è possibile entrare nella vicenda della storia, nella vicenda della società, rispettando le caratteristiche proprie della realtà che si affronta. Ecco il valore della distinzione o della cosiddetta autonomia delle realtà terrene su cui si è fatta dell'absurdo se non della fanta teologia. Non ha voluto dire il Concilio che la realtà umana, personale, storica, sociale, delle istituzioni, dei movimenti, delle realtà storiche e sociali, ha una logica e un funzionamento che non dipendono da Cristo. Ma ha voluto esattamente dire l'opposto. La dipendenza da Cristo si realizza come autonomia, per cui Cristo non violenta la realtà naturale, l'ha creata e la redime, nel rispetto della libertà della persona e nel rispetto della natura propria della realtà. Per cui chi affronta l'esistenza della persona o della società alla luce della fede ha anche la capacità del massimo di rispetto e del massimo di creatività. La Gaudium et Spes dunque è il documento in cui, semmai il limite della Gaudium et Spes è che è uno sguardo sintetico sulla missione, sul compito che la Chiesa deve svolgere In questa seconda metà del XX secolo, in questo passaggio del terzo millennio. Il limite non è di impostazione metodologica, ma di una certa inevitabile genericità, perché non poteva essere se non un'apertura a grandi linee di un compito che il magistero successivo avrebbe dovuto determinare. Dentro questo quadro, e vorrei che fosse molto chiaro, perché questo è un punto sostanziale senza il quale non si comprende tutto il magistero del XX secolo, sta il tema della dignità umana come libertà religiosa. Si dice che la Chiesa aveva sempre negato la libertà religiosa. E, per quel poco che si sa, il critico scisma dei lefebriani si è consumato sulla divinità disumana. E invece l'insegnamento che ci viene da questo, che è un fondamentale documento, e mi dispiace che non potete citare neanche un brano, ma mi auguro che almeno, non essendo lungo, lo leggiate, la divinità disumana individua l'interlocutore della missione e il problema prioritario. L'interlocutore della missione è l'uomo. Quando Giovanni Paolo II scioccherà il mondo intero nella sua omilia all'inizio del pontificato dicendo aprite le porte voi stati, popoli, nazioni, sistemi ideologici, non farà che tirare le conseguenze proclamandole nella brevità di un discorso della impostazione del concilio. Il concilio non parla con l'ideologia. Il concilio ha chiuso il problema delle ideologie con la profondità e, permettete, la sbrigatività con cui, leggeremo più tardi, la discute e la chiude, discute e chiude il problema Paolo VI nell'Ecclesia sua, o ancora di più Paolo VI nell'Octogesima Adveniens. L'ideologia sono una via sbagliata. L'ideologia sono una via sbagliata. Con le vie sbagliate non si discute più di tanto, soprattutto perché il fallimento delle vie sbagliate è sotto gli occhi di tutti. Il problema è che la Chiesa viva la sua missione in rapporto con ciò che esiste oltre e sotto le ideologie. Ciò che esiste oltre e sotto le ideologie è un'istanza religiosa che deve essere rispettata. Per questo, finché la Chiesa ha parlato sul piano oggettivo, ha dovuto sempre dire e continuerà a dirlo che le religioni non sono uguali sul piano oggettivo e che un abisso separa la rivelazione cristiana da ogni forma di religione naturale, e ogni religione naturale, avendo in sé elementi di errore, ha meno diritti all'esistenza dal punto di vista oggettivo. Ma poiché il problema è la missione, il problema è soggettivo, cioè quello dell'incontro con le persone. Su questo piano è inevitabile che si debba ormai passare non a riconoscere, ma a pretendere che gli uomini siano liberi di professare la loro religione. Non è un cedimento, non è una concessione. Chi legge la divinità disumana, come molti cattolici, come una concessione alla libertà religiosa che la Chiesa fa smontando le sue pretese perché finalmente ha capito i tempi, questo è il modo con cui i cattolici più illuminati parlano della divinità disumana, è un'aberrazione mentale. La divinità disumana è una richiesta esplicita che la Chiesa fa agli stati, che sono ancora sostanzialmente totalitari, a una società che continua nella tentazione ateistica di negare la dimensione religiosa. Lo spostamento è dal piano oggettivo al piano soggettivo, cioè è la richiesta che la persona sia rispettata per quella che è, e il cuore, il fulcro della persona è la sua tensione a Dio. Una società dunque, ma l'aveva già detto Giovanni XXIII nel brano che ho citato, una società che progetti la giustizia e la pace nella eliminazione o quantomeno nella emarginazione della libertà religiosa, è una società che certamente non favorisce lo sviluppo della persona e della società. Quindi la divinità disumana è, dopo la Gaudium Spes, è l'apparire dell'interlocutore. La Chiesa parla all'uomo che cerca Dio, parla all'uomo che cerca Dio, parla al suo cuore, e si rende conto e incomincia la denuncia contro gli stati, contro una situazione sociale. Vedremo tutto questo magnificamente sintetizzato, organicamente sintetizzato nella terza parte della Redemptor Hominis. Incomincia la sua lotta per la libertà religiosa, la richiesta della libertà per la Chiesa, che è stata la caratteristica fondamentale del magistero del sociale fino al concilio, diventa col concilio richiesta di libertà religiosa, come richiesta fatta a chi ostacola la libertà religiosa. E chi ostacola la libertà religiosa non è la Chiesa, chi ostacola la libertà religiosa è la permanenza di una impostazione ideologica che è tesa ancora ad assorbire la dimensione religiosa come parte dello Stato o comunque come situazione da superare. Ecco allora, il concilio rappresenta l'approfondimento di coscienza radicale che la Chiesa fa di sé come soggetto sacramentale e quindi missionario. Ripensa a un livello teologico più approfondito tutto il complesso della sua vita e si dispone al compito di questa missione di cui è netto l'interlocutore, l'uomo, nella sua dignità umana, cioè la libertà religiosa. E questo uomo, individuato nella sua dignità, cioè nella sua libertà religiosa, diventa anche la prima e fondamentale battaglia sociale. L'orizzonte adeguato per le battaglie sociali sarà innanzitutto la libertà religiosa. Giovanni Paolo II tirerà acutissimamente le conseguenze da questa impostazione conciliare e dal magistero successivo di Paolo VI, ma una voglio dirla subito perché è la pietra angolare di tutto il magistero sociale dell'attuale pontefice. Il criterio per stabilire se una società è democratica o no è la libertà religiosa. Il criterio per stabilire se una società è democratica non è più genericamente il rispetto della legge di Dio e quindi della natura propria delle cose. Ormai la questione si è radicalizzata sul piano esistenziale, sul piano sociale. Quindi c'è un criterio obiettivo, inequivocabile. Se un regime lascia libertà religiosa, se lo lascia indubbiamente mette la prima condizione per un cammino positivo. Se promette tutto il resto e per certi aspetti realizza il resto, l'avanzamento economico, l'avanzamento sociale, il riconoscimento di certi diritti subalterni a questo religioso, ma se non si mette come prima condizione il riconoscimento e l'esercizio della libertà religiosa, la società non è certamente democratica. Dunque ho chiarito il problema dopo la guerra, il pontificato di Giovanni Paolo II, il concilio ecumenico, siamo al pontificato e al magistero di Paolo VI. Il pontificato di Paolo VI è una intensa e drammatica testimonianza che la fedeltà alla identità della fede e alla sua originalità culturale dà il massimo di coraggio e di capacità di dialogo nella percezione dei problemi e nella indicazione delle soluzioni. Il magistero di Paolo VI si svolge a partire dall'Ecclesia sua, che per tanti aspetti anticipa la Costituzione conciliare Lumen Gentium, e alla quale Ecclesia sua dobbiamo la idea fondamentale che fra la Chiesa autenticamente fedele a se stessa e il mondo si stabilisce un dialogo di salvezza, un dialogo che fa passare dalla Chiesa al mondo la salvezza. Nelle interpretazioni e nei discorsi su questa enciclica si dimentica della salvezza, così l'Ecclesia sua è considerata come l'enciclica che ha aperto il problema del dialogo, come se il dialogo per Paolo VI fosse un dialogo alla pari, o quantomeno un dialogo dal quale risultasse come prodotto la verità. Mentre il dialogo della salvezza è la modalità con cui la Chiesa è chiamata a porre dentro il mondo l'avvenimento della salvezza. È un modo di porre l'avvenimento della salvezza che è per sua natura capace di valorizzare il positivo che trova dentro la natura, oltre che di negare il negativo. Ma io credo che dal punto di vista dell'impostazione ecclesiale l'Ecclesiam Suam ha certamente un grande valore. Dal punto di vista sociale non si può non fare riferimento alla Populorum Progressio, per il ventennale della quale, per il ventesimo anniversario della quale, l'attuale pontefice ha pubblicato la Sollecitudo Re Socialis. Il progresso è individuato da Paolo VI come il nuovo nome della pace. Dunque, la pace è una convivenza ordinata fra uomini che siano lasciati liberi di cercare e di professare la verità. Che siano lasciati liberi di cercare e di professare la verità in un affronto del problema il più possibile secondo tutte le dimensioni che ormai il problema del progresso ha, che abbiamo imparato proprio dalla Populorum Progressio essere ormai planetari, non più riducibili a una sola porzione, a un solo aspetto. Questa, la possibilità dunque di entrare dentro l'urgenza del progresso è da Paolo VI affidata come forza a una presenza reale dei cattolici, che se sono presenti come cattolici sono capaci di un'autentica solidarietà, e dall'altra come a uno sforzo di salvaguardia della varietà della vita sociale. Il numero 40 della Populorum Progressio dice: oltre alle organizzazioni professionali sono all'opera le istituzioni culturali, il cui ruolo non è di minor peso per la riuscita dello sviluppo. L'avvenire del mondo sarebbe in pericolo, afferma gravemente il Concilio, se la nostra epoca non sapesse far emergere dal suo seno uomini dotati di sapienza, e aggiunge: numerosi paesi economicamente poveri ma ricchi di sapienza potranno dare un potente aiuto ad altri su questo punto. Ricco o povero, ogni paese possiede una sua civiltà ricevuta dalle generazioni passate, istituzioni richieste per lo svolgimento della vita terrena e manifestazioni superiori, artistiche, intellettuali e religiose, della vita e dello spirito. Quando queste contengono dei veri valori umani, sarebbe grave errore sacrificarle a quelle. Un popolo che consentisse a tanto perderebbe con ciò stesso il meglio di sé, sacrificherebbe per vivere le sue ragioni di vita. È l'idea della pluralità della vita sociale, portata alle sue radici culturali. La società è una grande risorsa perché è una ricchezza culturale continuamente in evoluzione. Non si può accettare che il progresso sia la eliminazione della varietà delle tradizioni e la sostituzione adesso di uno status di vita materiale che riduca la vita sociale al soddisfacimento dei problemi materiali. Ecco perché, prosegue il Papa, la tentazione più insidiosa è la tentazione materialistica. Cioè la tentazione di un appiattimento della vita sociale alle pure condizioni materiali, e quindi l'interpretazione del progresso nel senso di una evoluzione materiale della realtà. Ma l'ottogesima Advenies, scritta nel 1971 per l'ottantesimo anniversario della Rerum Novarum, è anch'essa un documento che dovrebbe essere è una chiave di volta per il Magistero di questi anni. Il Papa parla di una rinnovata fiducia nell'attualità del Vangelo, parla di un messaggio sociale della Chiesa che è necessario. Ma qui volevo ricordarvi la definizione data di dottrina sociale cristiana da Giovanni XXIII della Madre del Magistra al numero 231. Riaffermiamo che la dottrina sociale cristiana è parte integrante della concezione cristiana della vita. Quindi c'è un messaggio sociale che deve essere formulato, e il Papa nel numero 4 chiarisce anche che deve essere approfondito e continuamente riformulato dalle comunità cristiane vive. Interessantissimo questo passaggio. Mentre fino a Paolo VI formulato il messaggio sociale, il Papa lo consegnava all'Episcopato, ai sacerdoti, ai laici. La Madre dei Magistri dice: i laici possono opportunamente studiare e diffondere il Magistero sociale. Paolo VI fa un passo fondamentale, chiama le comunità cristiane nella loro obiettività ad essere i soggetti della verifica del Magistero sociale. La comunità cristiana tutta intera è chiamata a verificare nella sua presenza missionaria la validità della dottrina sociale, perché se è presente come comunità cristiana nel mondo non può non arrivare a impostare i problemi sociali secondo le indicazioni del Magistero, quindi a verificarne l'attuabilità. Affrontando poi nella seconda parte problemi come urbanesimo, eccetera, vi leggo almeno i titoli per dimostrare che la logica è questa: una l'originalità dell'avvenimento cristiano consapevole che diventa un'azione solidale e quindi capace di integrare tutte le posizioni positive. Di fronte a un fenomeno come quello dell'urbanesimo, che è di proporzioni clamorose negli anni 70, il Papa dice che bisogna ricostituire un tessuto sociale a misura dell'uomo. Pensate, diceva, è urgente ricostituire a misura della strada, del quartiere, del grande agglomerato, il tessuto sociale in cui l'uomo possa soddisfare le esigenze della sua personalità. Centri di interesse e di cultura devono essere creati o sviluppati a livello di comunità e di parrocchie, in quelle diverse forme di associazioni, circoli ricreativi, luoghi di riunione, incontri spirituali, comunitari, in cui ciascuno, sottraendosi all'isolamento, ricreerà dei rapporti fraterni. E la fraternità diventa capacità di interpretazione e di solidarietà operativa. E il taglio è decisamente missionario: il problema dei giovani, il ruolo della donna, la protezione del lavoro, i nuovi poveri, le discriminazioni razziali, l'esplosione demografica e poi, il numero 20, una accuratissima disamina del potere dei mezzi della comunicazione sociale, con una domanda drammatica. Bisogna interrogarsi sui detentori reali di questo potere. 1971, ben prima della denuncia che poi la Chiesa con Giovanni Paolo II ha fatto in modo inequivocabile, però già nel 71, come non interrogarsi sui detentori reali di questo potere, sugli scopi che essi perseguono e sui mezzi posti in opera, sulla ripercussione infine della loro azione nei confronti dell'esercizio della libertà individuale, tanto nel settore politico e culturale. Gli uomini che detengono questo potere hanno una grave responsabilità morale in rapporto alla verità delle informazioni che essi devono diffondere, in rapporto ai bisogni, alle reazioni che fanno sorgere e ai valori che propongono, eccetera. Quindi è un compito arduo, ma è un compito in cui il soggetto è enucleato con chiarezza e sottolineiamo, ricordiamo, che dalla generica comunità ecclesiale, che per il mondo si identifica troppo spesso solo col Magistero, nel Magistero di Paolo VI prende corpo una soggettività ecclesiale concreta, una soggettività ecclesiale di base, la comunità ecclesiale, e viene indicato come campo dell'azione per arrivare alle necessarie trasformazioni mondiali il campo del proprio ambiente. È senza soluzione di continuità il progresso dall'ambiente in cui si vive e si opera alle grandi trasformazioni sociali. Tutto questo ha posto al Magistero di Paolo VI un grosso problema: la reale possibilità dell'equivoco sul suo Magistero dentro la Chiesa e l'equivoco fuori dalla Chiesa. L'equivoco è consistito sempre nello staccare le conseguenze dalla premessa, cioè di bloccare il dinamismo del pensiero di Paolo VI. Il dinamismo del pensiero di Paolo VI è che si arriva al massimo di apertura e al massimo di comprensione e al massimo di valorizzazione. Certamente Paolo VI ha trovato il migliore elogio nella frase della Redemptor Hominis, in cui il suo successore ha detto: questo Papa, per la sua incrollabile fedeltà alla Chiesa, è stato capace di valorizzare ogni briciola di verità che era contenuta in tutte le opinioni umane. Ma staccare, distruggere il movimento unitario di pensiero che dalla fedeltà alla originalità della fede arriva al massimo di profondità nella penetrazione e al massimo di solidarietà nel lavoro, è distruggere l'originalità del Magistero di Paolo VI. Il Papa si è accorto di questa lettura dualistica. I brani che sono stati raccolti nel fascicolo di L'Inter Communionis, la Chiesa del Magistero di Paolo VI, che raccoglie il Magistero del Papa dagli anni 72 fino alla fine, soprattutto attraverso i discorsi ecclesiologici a cui dedicava normalmente le udienze generali del mercoledì, che io non posso leggere, dicono il tormento di chi ha visto che l'interpretazione a cui il suo magistero era sottoposto era un'interpretazione dualistica all'interno della Chiesa e quindi umanistica all'esterno, come se il Papa accettasse di portare il peso della Chiesa nei grandi dibattiti internazionali come una delle parti in gioco che doveva contribuire a un progetto che lo eccedeva. Invece la Chiesa portava le condizioni del progetto. Il progetto si sarebbe potuto colorare per l'apporto di tutti, ma le condizioni radicali del progetto sono l'avvenimento della fede. La condizione radicale del progetto è la rivelazione dell'uomo vero e definitivo in Gesù Cristo e quindi il rispetto assoluto della sua libertà. Tutto il resto si può costruire con gli altri, queste due cose non si possono costruire con gli altri. Negli altri, nei migliori degli altri, queste due cose sono una nostalgia fragilissima, continuamente tentata di equivoco. Solo l'avvenimento di Cristo mette in grado di fare l'annunzio che Cristo è l'uomo vero e perciò perché Cristo si è unito in qualche modo a ogni uomo, come il Papa non si stanca di ripetere per oltre 40 volte nella Redemptor Hominis, allora ogni persona ha il suo valore assoluto. Quindi il Papa ha sentito il tormento di questa tendenziale riduzione, parzializzazione, e vi ha risposto con la Evangelii Nuntiandi, che è il suo ultimo documento, ricordando che c'è una responsabilità prima e fondamentale, riassuntiva di tutte, per la Chiesa, che è la evangelizzazione. E tutto il progetto sociale è all'interno della evangelizzazione e come verifica della evangelizzazione. Come verifica. Non è un problema autonomo, non è un problema successivo, non è un problema in qualche modo alato. Chi ricorda l'intervento accurato e duro di Paolo VI alla fine del convegno di evangelizzazione e promozione umana della Chiesa italiana, che era andato clamorosamente nel senso non solo della giusta posizione ma addirittura della messa tra parentesi dell'evangelizzazione per ridursi a una promozione umana descritta nei termini della sociologia imperante, per cui lo specifico del cristiano era di accettare i termini della promozione umana così come erano offerti dal mondo. Chi ricorda quell'intervento ricorda l'insistenza con cui Paolo VI diceva: l'evangelizzazione è l'autentica promozione, cioè mette le condizioni radicali, basilari per la promozione, perché la promozione è un aspetto della missione, è una verifica della pertinenza, della efficacia e della concretezza della missione. Il nodo della Evangelii Nuntiandi sono numeri che varrebbe la pena di leggere, sono i numeri 19 e 20, là dove il Papa afferma che la fede è capace di generare cultura. Perché la fede deve essere portata, dice il Papa, fino agli strati profondi della umanità, gli strati profondi personali e gli strati profondi sociali. Ma può essere, ecco il nodo interessante, può essere portato agli strati profondi dell'umanità sociale se prima investe lo strato profondo dell'umanità personale, là dove si formano i criteri percettivi e reattivi. La fede deve centrare con il modo di percepire e di reagire, con il modo di percepire la realtà e con il modo di reagire, più integralista di questa affermazione, è difficile trovarne un'altra. Quindi il grande progetto di realizzare un'alternativa all'ateismo e quindi alla società tendenzialmente assolutistica si è messo in moto proprio con la fine della seconda guerra. Avendo la Chiesa attraverso il magistero dei papi un peso e una responsabilità notevolissima, avendo anche dentro, lo ripeto, il limite di questa riduzione operata soprattutto dai centri intellettuali del cattolicesimo, dalla teologia e in particolare dalla teologia europea. La teologia europea, soprattutto quella tedesca e quella francese, cercano di tradurre il magistero dei papi secondo un'angolatura dualistica, quindi scompensando il discorso nel senso dell'analisi, nel senso che le conseguenze vengono pensate autonomamente, come se non fossero le conseguenze di una premessa, o meglio ancora i frutti di un unico movimento di pensiero che dalla fede va alla civiltà della verità e dell'amore. Perché la civiltà che Paolo VI sognava, come dice il Giovanni Paolo II nella Sollicitud Re Sociali, la civiltà della verità e dell'amore che Paolo VI sognava, non era la trascrizione in termini religiosi della società di Kennedy o della società tecnocratica avanzata o del collettivismo tolti gli abusi. Era una società informata dalla verità e dall'amore cristiano, che proprio perché era informata dalla verità e dall'amore cristiano, sapeva integrare e valorizzare tutto quanto di positivo l'umanità stava creando o avrebbe creato. Si profila però, sulla fine del pontificato di Paolo VI, si profila il nemico da battere. Il nemico da battere ha un doppio volto. È il volto dell'ideologia dell'ultima parte del XX secolo. Culturalmente ha questo duplice volto, e qui dobbiamo entrare nel merito diretto del pontificato, del magistero sociale di Giovanni Paolo II, del quale dovrò necessariamente indicare a linee grandissime l'apporto, anche perché molto è stato già detto da Buttiglione nella presentazione della Sollicitud Re Socialis. Il nemico da battere è, primo, il permanere di un'impostazione ideologica che tende alla distruzione dell'uomo, perché lo sottopone ancora ai ritmi. Tale antropologia è quella dell'uomo come immagine di Dio, irriducibile a una semplice particella della natura o a un elemento anonimo della città umana. Questa verità completa sull'essere umano costituisce il fondamento della dottrina sociale della Chiesa. Dunque il fondamento è antropologico, perché ho detto l'altra volta, il problema sociale è un problema antropologico. Che fine fa l'uomo nella società? Questo interessa la Chiesa. Che idea l'uomo c'è in questa società? Allora occorre un'idea nuova e diversa dell'uomo. È il fondamento della dottrina sociale della Chiesa, così come la base della vera liberazione. Alla luce di tale verità, l'uomo non è un essere sottomesso ai processi economici e politici, ma questi stessi processi sono ordinati all'uomo sottoposto a lui. Primo aspetto del magistero sociale del Papa, dunque, snidare l'equivoco di una concezione che, in forme nuove, nega di nuovo l'uomo, sottoponendolo a ritmi meccanici e quindi riducendolo a parte di materia o a cittadino anonimo della città terrena, cioè rendendolo oggetto delle manipolazioni diverse, genetiche o politiche che siano. Il secondo pericolo è il pericolo che si pretenda di sviluppare un'azione per il progresso dell'uomo, per la sua valorizzazione, come dire, accontentandoci di una generica considerazione degli aspetti dei mezzi o dei valori. Mi spiego. Progresso tecnologico-scientifico. Se lo usiamo bene, viene il progresso, verrà fuori il progresso. Oppure, diritti dell'uomo. Se li usiamo bene, verrà fuori una società migliore. Vi invito a leggere i tre punti nodali da questo punto di vista della Redemptor Omnis. Il 15, di che cosa ha paura l'uomo contemporaneo? L'uomo contemporaneo ha paura che il progresso tecnologico-scientifico possa in ogni momento rivolgersi contro di lui e distruggerlo, perché egli è impotente ad usarlo bene. Numero 16. Allora, è un progresso o una minaccia? Numero 17. I diritti dell'uomo sono lettera o spirito? L'andamento di pensiero è identico. Il Papa dice: non ci si può fermare alla considerazione dell'uomo. Bisogna capire che chi fonda veramente l'uomo. È la stessa logica della Sollicitud Re Socialis. La Sollicitud Re Socialis dice: Le ideologie non ci hanno dato il progresso, anzi siamo in una situazione spaventosa. Bisogna partire dall'uomo, ma se stiamo all'uomo, neanche l'uomo riesce a realizzare il progresso. Perché l'uomo non sa chi è e soprattutto l'uomo non ha in sé la forza per imporsi moralmente sulle condizioni e condizionamenti che lo spingerebbero da tutte le parti. Quelle pagine enormi della sollecitudine sociale in cui il Papa dice: quando un uomo non ha criteri chiari di comprensione di sé, cerca di realizzare i propri progetti a tutti i costi. In questo a tutti i costi sta il disordine della vita sociale. Allora, terza parte, ultima parte e terzo livello della sollecitudine sociale, bisogna arrivare a Cristo e ripartire di lì. E bisogna ripensare in chiave teologica i problemi moderni. Ecco, questo è l'andamento, il nemico da battere è una permanenza dell'ideologia che tende di nuovo a negare la consistenza e la libertà dell'uomo. E secondo aspetto di questo equivoco è l'accontentarsi di un umanesimo non fondato. Un umanesimo non fondato è impotente di fronte alla sua degradazione e di fronte alla sua degenerazione. Ecco perché il progresso tecnologico scientifico, come i diritti fondamentali dell'uomo, trovano la loro fondazione e la loro difesa solo a partire dalla proclamazione dell'antropologia cristiana. Per questo, quando andò in Francia nel suo primo viaggio nell'80, appena posto piede all'aeroporto, si rivolse alla Francia con questa domanda: Francia, che cosa ami tu? E nel corso di quel discorso ha chiesto: e che cosa ne avete fatto dei principi dell'89? I principi dell'89 sono falliti in due sensi: più clamorosamente perché pensati contro la tradizione religiosa, e invece erano un'esplicitazione della tradizione religiosa cattolica dell'Europa, e sono finiti perché sono serviti semplicemente come base di nuove dittature, ma sono finiti anche nel tentativo di riproporli in una posizione puramente laica. Il Papa nella sollecitudine sociale lo dice con una chiarezza, no, perché non pensiate che io dica cose mie facendo passare per il Papa, non si sa mai, bisogna sempre guardarsi dei nemici anche in casa. Perciò c'è una frase clamorosa, no, anche perché spero che leggiate qualcosa, non vi accontentiate di quel che dico. Secondo la Sacra Scrittura, la nozione di sviluppo non è né laica né profana, ma pur con una sua accentuazione socio-economica, appare la nozione di sviluppo come l'espressione moderna di una essenziale dimensione della vocazione dell'uomo, cioè la vocazione religiosa. È il riproporsi dell'ideologia e il riproporsi di questa ideologia dell'ideologia che è un umanesimo di tipo laico, di tipo esigenziale, per cui appunto basta che l'uomo riscopra e viva le sue esigenze fondamentali, e quindi la tentazione della Chiesa è in qualche modo di mettersi al passo con questa e di ridursi a una delle possibili esigenze che l'uomo ha. Questo è certamente il contesto polemico, decisamente polemico, in cui si inserisce il magistero sociale del Papa. Direi che riducendo radicalmente, dopo aver indicato questo contesto, che è già comunque una sufficiente introduzione a capire il suo spirito, che i termini essenziali della questione si possono ridurre a questi cinque: una nuova evangelizzazione come proposta di redenzione, quindi come proposta di una antropologia adeguata. Questa nuova evangelizzazione come proposta di una antropologia adeguata ha introduce il tema del rapporto fede-cultura, in cui la fede è individuata come il fattore genetico produttivo di una concezione adeguata. L'antropologia adeguata ha una coscienza di sé, ha una coscienza vera di sé, è un punto di vista assolutamente unico ed eccezionale, è un punto di vista che più profondo non si può dare nella storia, e perciò è un punto di vista eliminando il quale non si possono risolvere i problemi. Eliminare la presenza della Chiesa come fattore di cultura vuol dire impedirsi la soluzione dei problemi, perché il livello di profondità nella percezione del problema a cui porta una comunità cristiana viva non è equiparabile da nessuno. Così, il nodo fede-carità, perché la carità rappresenta un tipo di espressione dell'antropologia adeguata che, mentre raccoglie tutte le istanze profonde dell'uomo, prima fra tutte la giustizia, il bellissimo paragrafo "basta la giustizia" nella Dives Misericordia, non si può pensare a una soluzione dei problemi sociali che si fermi a una giustizia pensata, fra virgolette, laicamente. Occorre quindi che la Chiesa innanzitutto fa vita sociale, realizza socialità, perché pone questi fatti dialettici con il pensiero dominante, che non sono negativi e esclusivi, sono una dialettica sana e salutare. Impediscono che l'uomo pensi che la soluzione dei problemi appartenga al proprio progetto umanisticamente inteso. Fede e cultura, fede e carità, il lavoro come l'espressione sintetica e matura, storicamente responsabile della nuova personalità, perché la nuova personalità esprime la sua dignità e la sua creatività proprio nel lavoro. Il quale lavoro è la caratteristica dell'uomo, perché è l'affronto della realtà alla luce della testimonianza di un significato, ed è questo che dà valore assoluto al lavoro, quale che sia il tipo di lavoro, ma soprattutto che rende lo spazio del lavoro strumento di costruzione di una società che deve essere interamente riformulata. D'altra parte il lavoro, proprio perché è la sintesi della personalità, non può essere staccata da tutte le altre dimensioni della personalità. Per questo non può darsi soluzione dei problemi del lavoro se non tenendo presente l'uomo, tutto l'uomo, quindi alla sua libertà religiosa, la famiglia, la cultura, la nazione e il popolo. Per cui una soluzione di carattere sindacale che elimini nella considerazione degli accordi, come si pretendeva ad Danzica, il fatto che quegli uomini erano padri di famiglia che volevano educare i loro figli, gente che la domenica vedeva messa in televisione, gente le cui mogli non potevano essere costrette a un tipo di lavoro tale che si distruggeva la famiglia, ecco perché gli accordi di Danzica, che sono l'espressione della labore in exercens, un anticipo pratico della labore in exercens dei 41 punti, più dei due terzi riguardavano i diritti dell'uomo, della persona, della famiglia, della nazione, prima di arrivare agli aspetti di pura competenza sindacale. Il lavoro è la modalità tipica con cui l'uomo esprime la sua personalità e costruisce la società in connessione con tutte le dimensioni di cui è dotato. E l'ultimo punto è la possibilità obiettiva di creare, di passare alla costruzione di forme nuove di vita per l'uomo, in cui appunto si tessano come le trame di una costruzione che è precisamente storica. Vorrei conclusivamente leggere la conclusione della Redemptor Omnes, che nella quarta parte accenna a questa fondamentale trasformazione di carattere sociale a cui la Chiesa, in forza della sua identità e in forza della fedeltà alla sua identità, è portata, arriva. Quando dunque all'inizio del nuovo numero 22 della Redemptor Omnes, quando dunque all'inizio del nuovo pontificato rivolgo al Redentore dell'uomo il mio pensiero e il mio cuore, desidero in questo modo entrare e penetrare nel ritmo più profondo della vita della Chiesa. Se infatti la Chiesa vive la sua propria vita, ciò avviene perché la attinge da Cristo, il quale vuole sempre una cosa sola, cioè che abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. Questa pienezza di vita che è in Lui è contemporaneamente per l'uomo. Ecco perché il problema sociale è immediatamente connesso al ministero. Al ministero, come dice, sono parole, sono quasi parafrasate queste. La concezione della sollecitudo rei socialis al numero 31. La concezione della fede mette ben in chiaro le ragioni che spingono la Chiesa a preoccuparsi della problematica dello sviluppo, a considerarlo un dovere del suo ministero pastorale, a stimolare la riflessione di tutti circa la natura e le caratteristiche del vero sviluppo umano. Col suo impegno essa desidera, da una parte, mettersi al servizio del piano divino inteso a ordinare tutte le cose alla pienezza che abita in Cristo e che egli ha comunicato al suo corpo, che è la Chiesa. Dall'altra, rispondere alla sua vocazione fondamentale di sacramento, ossia segno strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. La fedeltà all'avvenimento della redenzione porta, senza soluzione di continuità, alla considerazione dei problemi sociali e al tentativo di soluzione. In un tentativo di soluzione che rispetti la definitività però dell'avvenimento della fede, non che si pretenda come una cosa nuova rispetto all'avvenimento della fede. Non è né opzionale rispetto alla fede, né successiva, è il frutto maturo. Come posizione del cuore non si può non arrivare fin lì, come conseguenze, come consenso, come risultato, dipende da Dio. Questa pienezza di vita che è in Lui, contemporaneamente per l'uomo, perciò la Chiesa, unendosi a tutta la ricchezza del mistero della redenzione, diventa Chiesa degli uomini viventi. Viventi perché vivificati dall'interno per opera dello Spirito di verità, perché visitati dall'amore che lo Spirito Santo infonde nei nostri cuori. Lo scopo di qualsiasi servizio della Chiesa, sia esso apostolico, pastorale, sacerdotale, episcopale, è di mantenere questo legame dinamico del mistero della redenzione con ogni uomo. Ecco, io credo necessariamente, dovendo necessariamente concludere la questione, credo di avere individuato che la dottrina sociale della Chiesa, nello spazio che va almeno grosso modo da Pio IX, da Leone XIII fino ai giorni nostri, è la testimonianza di una fedeltà incondizionata della Chiesa al mistero di Cristo che la costituisce. È una responsabilità di porre questo avvenimento coraggiosamente dentro condizioni non solo mutate, ma almeno fino alla fine di questa seconda guerra mondiale, radicalmente contro questo avvenimento. È una fedeltà che si fa compito, che si fa responsabilità di una missione in condizioni non solo mutate, ma gravemente negative, gravemente opposte. Ma che si è fatta, questa è la parola conclusiva, che si è fatta proprio per questa fedeltà all'avvenimento di Cristo come l'avvenimento definitivo e che è stata vissuta come presenza, come missione, è diventato il più grosso lavoro di resistenza alla totalitarizzazione della vita sociale. È stato il più grosso fenomeno di resistenza culturale e storica al progetto ateistico. L'Europa e il mondo non sarebbero quello che sono come possibilità di risorsa, come possibilità di ripresa, come possibilità di giocare di nuovo una partita, perché a un potere ingiusto si sostituisca una situazione nuova, senza questi 150 anni di resistenza sull'uomo o di resistenza per l'uomo. Nella dottrina sociale della Chiesa è contenuta la più bella testimonianza che non si può testimoniare la propria fede senza contemporaneamente, simultaneamente, fare un'opera di promozione per l'uomo, anche se non se ne accorge, o al limite anche se lo contesta, o anche al limite se lo deride, come diceva il Papa ai vescovi e ai preti del Piemonte, perché l'uomo può anche, la società moderna può anche riderci dietro, ma sappiate che la società, l'uomo, tutto l'uomo nel profondo di sé attende tutto il Cristo. La più bella pagina della storia della Chiesa contemporanea, che dovrebbe essere conosciuta, e questo è stato un tentativo di conoscerla, è esattamente che nessun'altra forza culturale ha scritto una pagina così clamorosamente per sé e per tutti, così clamorosamente per la difesa dei propri elementari diritti e della propria vita, e contemporaneamente per la vita e per la libertà di tutti. C'è un'ultima aggiunta, ed è in quel baranetto di Paolo VI che ho richiamato, che questo tipo di ipotesi della dottrina sociale è stato e rimarrebbe astratto se non diventasse l'ipotesi di presenza e di lavoro, di comunità vive. E mi pare esattamente questo il punto a cui le cose che stiamo facendo debbono mirare, a rendere le nostre comunità ecclesiali coscienti di questa propria responsabilità e quindi desiderose di mettersi dentro il mondo a verificare che la dottrina sociale della Chiesa non solo tiene, ma è capace di incominciare quel profondo e lungo processo che può portare alla trasformazione delle condizioni culturali, economiche e sociali, perché la società sia a misura dell'uomo, cioè della civiltà, della verità, dell'amore, e non il dominio dell'uomo sull'uomo, o la situazione in cui l'uomo è pezzo di materia o cittadino anonimo della città terrena. Grazie.
Definito come chiave di volta di comprensione come mutamento significativo del Concilio Vaticano la definizione della Chiesa come società non più perfetta ma società imperfetta. Chiedo se questo è vero e che cosa significa.
Anche altre domande. Difesa della democrazia e la libertà religiosa. Ti chiedo di esplicitarlo anche perché mi sembra che oggi tante volte la democrazia venga rivendicata come ideologia, cioè come un sistema chiuso che poi tende ad opprimere ciò che non coincide con questa ideologia, mentre mi sembra di capire che è proprio partendo da una chiarezza di identità che il Papa parla di tolleranza di tutti i tentativi. E la seconda domanda che ti faccio è questa: l'insistenza con cui il Papa parla di forza della Chiesa come forza sociale. C'è un punto della enciclica Sollicitudo in cui sottolinea a matita blu l'espressione che la Chiesa è sacramento, cioè segno e strumento di salvezza. Il Papa sottolinea segno e strumento. A me pare che questa sottolineatura indichi chi è il soggetto appunto della dottrina sociale e faccia da un certo punto di vista piazza pulita di tutte quelle mediazioni culturali, politiche, che pretenderebbero di sostituirsi, di parlare loro al posto di Cristo. Cioè mi sembra che rispetto al passato non si dedichi ad esempio a un'istituzione, al Partito Cristiano, al Sindacato Cristiano, ma si chiami in causa direttamente la responsabilità dell'anno. Altre domande magari meglio aggiungere sollecitamente così.
Se viene qualcun altro. Io non ho mai sentito questa espressione di padre Schimmel. Credo di poter dire, poter dare un'interpretazione positiva, però con molta lealtà non so se lui sarebbe d'accordo. Il tema della società perfetta, non si può fare lezioni di tutto, ma il tema della società perfetta si introduce nella teologia cattolica, non nel magistero per fortuna. Ma si introduce in opposizione al tema dello Stato come società perfetta. Qui ci sono dei giuristi che potrebbero spiegarlo meglio di me. È come se una certa teologia cattolica, vale per tutti il nome di San Roberto Bellarmino, dicessero che nello Stato è una società perfetta, però dovete riconoscere che accanto allo Stato c'è un et altera societas perfetta, che è la Chiesa. Mi pare una rovinosa concessione all'assolutismo moderno, che consente però anche il vantaggio di impedire con questo tipo di due società perfette, ha appunto il vantaggio di impedire quello che invece sarà il tentativo di tutto lo Stato assolutistico, di assorbire la Chiesa in sé. Credo che il padre Schimmel potesse intendere che superando l'espressione società perfetta si superava un tipo di teologia che era un po' subalterna alla visione ideologica della modernità. Questo è l'unico modo con cui io riuscirei a dare un contenuto apprezzabile a questa espressione, però non so se è quello che lui intende, né peraltro riesco a capire che cosa voglia dire che è una società imperfetta, se non dire che questa espressione sarebbe molto meglio esplicitata dall'espressione del Concilio come Chiesa, come sacramento, però non mi addentro perché non ho credo che Schimmel non sarebbe totalmente d'accordo con quello che ho detto io in queste due lezioni. L'unico modo che ho per dar contenuto a questa espressione è di vedere in questa espressione il superamento dell'essere un po' subalterno alla posizione dominante. Invece la domanda sulla democrazia è veramente importante, secondo me. Vorrei, per rispondere invece a un piccolissimo brano di Giovanni Paolo II, che è forse il più illuminante di tutto il suo magistero e che da questo punto di vista è proprio il fondamento della risposta. Anche il vantaggio di essere il brano del suo primo radiomessaggio di Natale. Natale è la festa dell'uomo, nasce l'uomo. Uno dei miliardi di uomini che sono nati, nascono e nasceranno. L'uomo, elemento componente della grande statistica, quindi oggetto di calcolo, considerato sotto la categoria della quantità, uno fra i miliardi. E nello stesso tempo, uno, unico, irripetibile. Il dramma di ogni uomo è che è un individuo di una specie e insieme una persona. Il pensiero filosofico si è sempre dovuto misurare con questa tragedia. Un uomo, per certi aspetti, è uno, ma vale tutti gli altri che sono seduti accanto a lui, perché è un individuo di una massa, e insieme non potete assolutamente dire che sia soltanto uno di una massa, perché ha delle caratteristiche uniche e irrepetibili. Se le nostre statistiche umane, le catalogazioni, gli umani sistemi politici, economici, sociali, sentite bene, le semplici umane possibilità, non riescono ad assicurare all'uomo che egli possa nascere, esistere ed operare come unico irrepetibile, allora tutto ciò glielo assicura Dio. Qui sta la radice della democrazia. Cioè, la democrazia è il rispetto e l'amore alla diversità. Alla diversità. Ma la massima diversità è l'unicità e l'irrepetibilità di tutti quelli che sono venuti al mondo. Non è neanche la compresenza di diversi culturali, religiosi, spiego, quelle sono grosse approssimazioni. Nella sua espressione ultima, la democrazia deve essere ciò che garantisce che io sia io, che lui sia lui, e c'è una differenza abissale anche fra coloro che approssimativamente si possono ricondurre allo stesso filone religioso, o allo stesso filone ideologico, o allo stesso filone economico-politico. Se noi tentiamo di fondare la diversità su una possibilità umana, è impossibile. La possibilità umana è restrittiva. C'è un solo fondamento alla più ampia differenza, ed è la presenza di Dio. È Dio, non Dio come esigenza, Dio come avvenimento storico in Cristo, è una diversità. La mente umana non può sopportarlo. È uno scandalo per l'intelligenza e per il cuore, dicevano gli antichi. Bene, perciò sempre l'avvenimento di Cristo è sentito come dirompente la società. I primi cristiani sono stati accusati di essere anarchici, gente che metteva a repentaglio l'ordine costituito. Ma invece questo avvenimento radicale della presenza di Dio è l'unico che può mettere le condizioni perché tutte le diversità siano rispettate e accolte. Per questo la democrazia, diceva Pio XI, o sarà cristiana o non sarà, non nel senso del partito, ma nel senso del fondamento. Non nel senso del partito, perché era certo che lui non intendesse parlare del partito, non è un preghiero sul partito, perché è certo che il Papa voleva fare questo discorso di fondazione. O la democrazia è un ethos di rispetto e di accoglienza che parte dall'unica ragione perché io posso accettarti nella tua diversità. Posso accettarti nella tua diversità che va al di là di ogni possibile comprensione mia, perché tu appartieni con me a Gesù Cristo. Non c'è altro fondamento. Qualsiasi altro fondamento, anche il più largo, anche il più filantropico, anche il più apparentemente largo e comprensivo, presto o tardi si rivela incapace. Non è chiaro? Perciò noi affermiamo che la dimensione religiosa, ma in particolare il cristianesimo, fonda la democrazia esattamente perché mette le condizioni teoriche e etiche, perché senza carità non c'è democrazia. La democrazia è il riverbero a livello istituzionale di un ethos che è molto più profondo, che è quello della carità, cioè della capacità di abbracciare il diverso, come tante volte ci è detto. Senza questo tipo di formazione etica, la democrazia è una garanzia soltanto estrinseca, che certo ha un suo valore, ma anche una sua fragilità. La Repubblica di Weimar. Tutte le democrazie che sono cadute ai piedi dei potenti erano nella migliore delle ipotesi una garanzia formale, a cui mancava lo spirito, cioè una esperienza adeguata dell'uomo e una capacità formativa dell'uomo. Sì, io credo che definire la Chiesa come forza sociale sia il modo con cui Giovanni Paolo II riprende l'intuizione fondamentale del Concilio, che la Chiesa vive nel popolo e vive nella persona. Quindi che è resa presente nel mondo attraverso la testimonianza della comunità e della persona, la quale si crea tutte le strutture, mi spiego, può crearsi tutte le strutture, tra virgolette, mediative o rappresentative, non è che vengano eliminate. Non si delega più però la forza propulsiva e creativa a queste strutture, si fanno e si lasciano nella misura in cui servono o no ad esprimere una originalità e una responsabilità che è di tutto il corpo cristiano. Questo è l'aspetto per cui Paolo VI brutalmente ha introdotto a un certo punto la comunità cristiana e non le tradizionali divisioni dei religiosi, dei preti, per chiamare la comunità alla sua responsabilità missionaria. Se la comunità vive la missione non può non creare socialità. La crei usando gli strumenti che vuole, creandoli di nuovo, utilizzando quelli antichi, questo è un altro discorso, questo è il discorso del processo storico, questo è il discorso per cui probabilmente creare una società della civiltà dell'amore all'inizio del terzo millennio, credo sarà una cosa diversa dal tentare di creare la civiltà della verità dell'amore come hanno fatto nelle riduzioni i gesuiti nelle riduzioni del Paraguay. Oppure come mi dispiace non averla portata qui perché sarebbe stata una degna conclusione, volevo portare da leggere ma non mi stava nella borsa, la tecnica sorclassa anche la volontà buona dell'uomo intanto, la carta con cui si presentavano agli stati i missi dominici di Carlo Magno, è un documento dell'811. In cui, se voi leggeste, di politica, cioè di condizione della vita sociale, sono le ultime tre righe. Tutto il resto è la cura per la vita religiosa di quei popoli. Il nostro imperatore Carlo, lo so poi il nome, ci manda a dirvi che Gesù Cristo si è incarnato e risorto, vive nella Chiesa, noi dobbiamo realizzare una vita di carità, dobbiamo educare i nostri figli, curare la catechesi, creare opere di carità. Tutto. E alla fine, se noi faremo tutto questo, il potente non lederà il diritto del... Ecco, questo progetto si compila nell'811 con questa modalità, nel 1600 con un altro, all'inizio del 3000 con un altro, ma la condizione delle condizioni è che ci sia un soggetto ecclesiale che concepisce la fede come forma della sua cultura e perciò come criterio del suo comportamento e della sua azione e non pensi alla società come un campo che si aggiunge alla fede.
Diceva prima che la Chiesa, a partire da Leone XIII, ha tratteggiato un'antropologia assolutamente originale e adeguata all'uomo. Più difficile mi sembra cogliere nel concreto della storia quei soggetti umani, quegli uomini, capaci di incarnare e di tradurre nella realtà temporale il corpo della dottrina sociale. Mi sembra che il Magistero di Giovanni Paolo II venga molto incontro col realismo a questa sfasatura, che appunto dicevo si nota nella storia contemporanea, e cerchi di tratteggiare di più questo soggetto capace di esprimere nella realtà appunto il corpo della dottrina sociale. In particolare faccio riferimento alla sollicitudo, dove il pontefice collega l'interdipendenza che a suo modo esiste nella società contemporanea a livello economico-politico con la solidarietà e promuove la solidarietà addirittura al rango di virtù. Ecco, volevo sapere il parere del relatore su questo punto, mi sembra molto importante e anche suggestivo come un percorso da seguire per il laicato cattolico contemporaneo e anche un po' modo di rispondere a quell'obiezione molto diffusa nella società secondo cui in fondo le encicliche banalmente si riducono a una serie di enunciazioni astratte, che mi sembra tra l'altro una sorta di clericalismo di ritorno che schiaccia la Chiesa in un angolo.
Sì, ho capito bene la seconda parte, non capisco il collegamento tra la prima e la seconda. Cioè, la seconda parte, incarnare la dottrina sociale della Chiesa.
Disegnare di più il soggetto storico capace di trasporre nella realtà l'insieme dei principi che compongono la dottrina sociale. Ora mi sembra che...
È la Chiesa viva.
Ecco, mi sembra che
Giovanni Paolo II la Chiesa
viva. Vada proprio a disegnare le figure storiche.
questo mi sembra anche, volevo chiedere appunto un parere, mi sembra anche un, non tanto un'evoluzione, perché inizia a parlare di evoluzione, quanto una, forse una maggior dose di realismo rispetto al, a quello che è stato il magistero, del, a partire appunto da Leone XIII, perché il tema dell'interdipendenza è già presente anche nei pontefici precedenti, però il collegare insomma la dimensione temporale con la dimensione teologica e il porre un soggetto umano attraverso la solidarietà capace di far proprio questa esperienza mi sembra appunto una prospettiva in qualche modo nuova.
Mi pare che sia più oscuro del relatore, però è un giornalista delle prime armi. Dico quel che ho capito. Mi pare che ci siano due aspetti giusti del tuo intervento. Il primo, Giovanni Paolo II attribuisce il carattere della soggettività ecclesiale al corpo ecclesiale e perciò diciamo noi alla Chiesa come movimento di vita, mi spiego, è questo ciò che rende la Chiesa forza sociale. Apriamo una parentesi, diciamo anche non accettiamo queste così diffuse riduzioni nelle letture storiche, perché non è assolutamente vero che la dottrina sociale cattolica non è stata verificata, mi spiego, oppure che sono mancate figure. Se voi leggete la rilettura dei santi, delle figure dei santi, Giovanni Paolo II, beh, se voi rileggeste la lettera che celebrativa per il centenario di San Giovanni Bosco, una interpretazione molto diversa dalle interpretazioni che sono corse, no? Comunque è chiaro una cosa, che Giovanni Paolo II è il popolo cristiano, l'elemento dinamico, ma certamente il popolo cristiano si esprime nelle personalità e c'è una circolazione nei tasi, mi spiego, perché non, nella lettera di ieri per il millennio della Rossi chiama in causa, se non ci fosse stato quella principessa, se non ci fosse stato il nipote, non ci sarebbe stato il cattolicesimo in Russia, mi spiego. Perciò mi pare che da un lato, dal punto di vista teologico, sia proprio, e questo è il frutto maturo del concilio, la espressione della ecclesiologia di comunione. La comunione è una dimensione totalizzante l'esperienza dell'uomo, e perciò è ciò per cui l'uomo agisce, crea, e perciò gli viene valorizzata la personalità. E la personalità si gioca, questo è il primo livello, e mi pare che in questo stia la mordenza dell'attuale pontificato, che non lascia la formulazione a livello generico, ma chiama in causa il soggetto che può vivere questo. Chiamando in causa il soggetto che può vivere questo, identifica anche degli obiettivi storici. Su questo sono assolutamente d'accordo. In termini che sono anche analiticamente molto concreti. Certamente nel magistero precedente, però era un po' alle prime armi con queste capacità analitiche, fare un'analisi della situazione mondiale del 60 è diverso che farla oggi, è diverso come strumenti analitici, è diverso come aiuti che il Papa può avere oggi e non poteva avere allora, ma è diverso anche come situazione, perché si vede nel 1988 che cosa non è andato in quello che nel 1960 era illusione condivisa da tutti, mi spiego? Perciò sono d'accordo che se si radicalizza la questione sulla vita dal punto di vista della realtà del popolo cristiano come dimensione di vita e quindi del soggetto presente nel mondo, allora gli obiettivi sono anche molto storici. Ma già Paolo VI aveva avuto spunti in questo senso quando aveva detto sono le comunità che devono poi concretamente individuare i loro obiettivi, perseguirli e giudicarli, e non posso essere, aveva addirittura detto nel numero 4 dell'ottogesima Adveniens che vi ho citato, non posso essere io a giudicare i tentativi, devo essere io a darvi le indicazioni. È chiaro? Credo che le lezioni successive chiariranno. Credo che non si possa negare che esista un'ampia possibilità teorica in questo senso, perché credo che la nostra Costituzione sia diversa dalla Costituzione di stati totalitari. Credo che il patto sociale che le varie parti, i vari soggetti hanno proposto per arrivare a questo patto sia una cosa che costa. Il problema è l'attuazione, ma l'attuazione nel senso che mi sono permesso di indicare prima, che non si può fermarsi alle zarie. Perciò il problema è che gioco hanno i cristiani in questa vicenda. Perché se i cristiani portano il discorso fino alla radicalizzazione cristiana e quindi intervengono poi a partire da questa dall'unito positivo. Se i cristiani si fermano a mezz'aria, sono anch'essi presi dentro la tentazione ideologica di creare delle strutture puramente formali. Provate a rileggere il numero 17, i diritti dell'uomo lettero spirito. C'è una sola condizione perché diventi uno spirito, che ci sia dentro la società una realtà per cui i diritti dell'uomo sono un'esperienza vissuta e testimoniata, perché questo aiuta gli altri a fare più tanto. E se non sono capaci di fondare questi diritti, di appoggiarsi a quelli che li infondono. Il rapporto tra la Chiesa e il mondo laico è disastroso se è competitivo ed esclusivo, e questo è ciò che rende il laico laicista. Mentre per secoli è stato un rapporto solidale, perché anche chi non aveva la fede dogmatica viveva all'ombra della Chiesa e ne riceveva vantaggio. La società infatti era una società meno disumana di quella attuale. È quando il laico ha voluto pensarsi, primo punto della volta scorsa, esplicitamente in rottura ed in alternativa con l'avvenimento ecclesiale, che ha addirittura smarrito la potenzialità positiva per l'esperienza laicale, ha detto, che torno a ripetere, purtroppo è soltanto quella della ricerca religiosa, perché il laico non è altro che colui che non ha ancora trovato una formulazione religiosa alla sua domanda, non è colui che è privo di domande o che ha eliminato la domanda. L'equivoco del laicismo di oggi è che invece di essere uno che ha aperto questa domanda e uno che l'ha chiusa, la considera addirittura una cosa deteriore. Se si tiene presente questo fatto, si capisce che allora il primo apporto da dare alla libertà religiosa è una presenza cristiana che viva questa libertà religiosa e continua a chiederla per sé e per gli altri.